Buongiorno, Avvocato Tambuccio, per Chiandra Antonio. Dunque, eravamo rimasti nella situazione di fronteggiamento tra i carabinieri e il corteo delle tute bianche intorno alle 14:55. E tanto per ricordare un attimo la situazione, avevamo appena visto quel gesto fatto da Mondelli, abbastanza suggestivo, che sembrerebbe appunto indicare una volontà del funzionario dirigente di far entrare il reparto dentro il tunnel, ricordando anche che a una specifica domanda non ha smentito il funzionario, ha detto sì, potrebbe anche essere, non me lo ricordo, potrebbe anche essere che quel mio gesto indicasse la volontà di far entrare il reparto dentro il tunnel. Quello che succede in realtà è che il funzionario, pur presente a pochi metri dietro il capitano Bruno,
dicevo, quello che succede è che il funzionario viene completamente ignorato, come già nella fase iniziale dello schieramento su via Ivrea. Questa volta c'è esplicita dichiarazione del capitano Bruno, che si assume espressamente la responsabilità della carica, dicendo è stata iniziativa mia. Già questo è molto significativo di quali erano le modalità e direi la leggerezza con cui si affrontavano i problemi. Ancora una volta si tratta di una grandissima leggerezza nell'affrontare gravi problemi di gestione dell'ordine pubblico. Si è già visto la centrale operativa che non interviene per tre quarti d'ora, non manda i reparti liberi laddove potevano servire. Qui c'è da prendere una decisione molto importante. Il funzionario non viene interpellato com'è previsto dal testo unico. Il testo unico dice che è il funzionario che prende le decisioni, anche le decisioni, soprattutto le decisioni di sciogliere un corteo autorizzato in questo caso. Non viene neanche interpellato, non c'è una situazione di emergenza, ci sono i video assolutamente chiari in cui si vede che il corteo non avanza neanche di un metro e non fa nessun gesto offensivo nei confronti dei carabinieri. Ci si poteva consultare, si poteva chiedere addirittura la centrale operativa. C'erano tantissime opzioni in questo momento, si poteva prendere il tunnel conservando uno schieramento, diciamo così, a protezione dei mezzi, si poteva prendere un'altra strada, si poteva far via Tolemaide girando verso Brignole e prendere gli altri due tunnel liberi. Non è importante tanto quello che si poteva fare quanto quello che fanno in concreto. Bruno decide di caricare, c'è un lancio di lacrimogeni che dura circa un minuto e poi l'avanzata che abbiamo visto tante volte fino a portare il reparto dei carabinieri contro gli scudi. Quello che interessa sono anche le testimonianze, solo attraverso le testimonianze possiamo dare un significato alle immagini. Le immagini ci possono dire che lanci di oggetti non ce ne sono assolutamente, né dalla massicciata né dal corteo. Il test chiesa esclude questa circostanza, certo dice che successivamente anche dalla massicciata, dopo l'assalto dei carabinieri, iniziarono a esserci lanci. Dicevo, solo le testimonianze possono farci capire quali sono stati i moventi dei protagonisti, e cioè del capitano dei carabinieri, del suo vice in qualche modo, degli altri carabinieri e dello stesso Mondelli. I testi ancora una volta non ci raccontano purtroppo la verità, perché quello che ci racconta Bruno letteralmente praticamente siano stati fatti di nuovo oggetto da parte di questi dimostranti di lancio di oggetti vari, sassi, pietrume e via dicendo. Quindi abbiamo fatto delle cariche di alleggerimento e abbiamo proseguito su via Tolemaide. Questo è il punto specifico in cui Bruno inizia proprio inizio dell'esame del pubblico ministero, giustifica questa sua decisione, questa seconda fase, diciamo, non sta parlando di via Ivrea. Su via Ivrea aveva parlato di lanci di Molotov quando erano ancora sui mezzi, assolutamente falso. In questa seconda fase parla di pietrume e via dicendo. Ancora una volta questi intercalari sono sempre significativi dopo che li abbiamo conosciuti. Evidentemente, perché mente Bruno? Bruno mente perché non riesce a giustificare in nessun modo la sua azione, non c'è modo per giustificarlo. Era un corteo che non stava facendo assolutamente nulla. È interessante anche capire quali erano gli elementi di conoscenza, cioè Bruno cosa sapeva. Noi purtroppo abbiamo, mentre abbiamo copioso materiale da parte della Polizia di Stato che è arrivato nella nostra disponibilità, nella disponibilità di tutti attraverso le acquisizioni della Commissione parlamentare, i carabinieri assolutamente non hanno fornito nulla di tutto questo. Non abbiamo l'ordinanza di servizio che sicuramente avrà disposto i servizi ai carabinieri così come è predisposta dal comando regionale, così come invece abbiamo l'ordinanza del questore, e quindi non sappiamo assolutamente quali elementi furono all'inizio mattinata messi a disposizione del capitano Bruno. Dobbiamo capirlo attraverso le sue parole, e le sue parole sono abbastanza significative perché si lascia scappare alcune frasi, sempre raccontando questa fase di fronteggiamento, ci dice: inviato le maide, si sono ricostituiti, sta parlando delle persone che scappano dopo il lancio, si sono ricostituiti con quest'altro corteo. Era praticamente in cortea, c'erano le tute bianche, poi il resto, praticamente una folla, ma occupava tutta quanto la strada, cioè a perdita d'occhio. E ancora. Scusatemi, un interrogatorio abbastanza complesso, quello di Bruno. Soprattutto interessante, oltre al fatto che ci descrive subito, ci dà una qualificazione, in testa c'erano le tute bianche, è interessante poi ricollegarlo a quello che ci dice il suo vice, Faedda. Faedda è in qualche modo il vicecomandante, ci ha spiegato, adesso non ha spiegato la struttura del reparto, comunque era un tenente facente funzioni capitano, era il vero comandante del Lombardia dal punto di vista logistico, mentre Bruno aveva il comando. Faedda ci dice: in sede di briefing pre-missione ci avevano parlato del corteo delle tute bianche, non sapevamo da dove sarebbe passato. Permetto di dire, evidentemente era un briefing un po' particolare, perché se gli parlano del principale corteo senza dirgli dove sarebbe passato, l'utilità del briefing è scarsa, soprattutto poi se volto in qualche modo anche alla tutela dei manifestanti. I due dati sono interessanti, Bruno ci definisce subito il corteo come delle tute bianche e Faedda ci integra questa conoscenza dicendo che in sede di briefing pre-missione gli avevano parlato del corteo. Sta di fatto che Bruno comprende appieno la situazione e ci dice che si stendeva a perdita d'occhio. È chiaro tutto questo per capire, il pubblico ministero ci ha detto: si potrà parlare in eterno sulla opportunità della carica. Io ho già detto che l'opportunità della carica è fuori discussione, è assolutamente inopportuna. Il nostro problema, che non è solamente inopportuna, è espressamente vietata dalla legge, mancavano tutte le condizioni, l'ho già ricordato e non ci torno, del testo unico per operare lo scioglimento di un corteo autorizzato. Tutte le condizioni. Volendo parlare di opportunità, c'era un corteo in una strada, sappiamo benissimo com'è la conformazione, abbiamo sentito decine e decine di testi sui problemi che ha causato questa carica. Corteo che si stende a perdita d'occhio, sarà pure, come dice sempre il PM, che ci si è messo volontariamente in quella strada, evidentemente non pensavano di essere caricati lì, l'inopportunità, l'illegittimità è palese, l'inopportunità è ancora più palese. Sta di fatto che la carica invece avviene. Cioè, all'incirca un minuto di fronteggiamento, poi iniziano i primi lanci di lacrimogeni. Il primo lancio di lacrimogeni è già ad altezza uomo. Mi sono riguardato le immagini, si vede molto bene che rimbalza il candelotto lacrimogeno, è un candelotto sparato con fucile, con fal, rimbalza dentro lo scudo. Evidentemente gli scudi sono alti 2 metri, già, quindi il primo lacrimogeno rimbalza dentro lo scudo, vuol dire che se non ci fosse stato lo scudo poteva colpire in faccia qualcuno. È interessante perché il primo lancio di lacrimogeno, secondo la consulenza che abbiamo visto, avviene alle 14.55.18, contemporaneamente, proprio 14.55.18, la centrale operativa, questi orari sono così rettificati in seguito all'osservazione fatta dal consulente sul ritardo osservato tra le comunicazioni radio della centrale operativa e la realtà delle immagini delle telecamere del traffico. Il consulente ci ha indicato circa 2 minuti di ritardo, cioè le comunicazioni sono, diciamo così, post-datate di 2 minuti e qualcosa. Quindi, secondo i calcoli del dottor Bachschmidt, in contemporanea al primo lancio di lacrimogene, è solo una coincidenza, la centrale operativa manda G19, Pagliazzo Bonanno, a Marassi. In qualche modo anche questo è significativo. Tale era stato il ritardo accumulato da Mondelli, senza alcun motivo. Abbiamo visto 14.29 il primo ordine di recarsi in Piazza Giusti, 14.50 arrivo in via Ivrea, meno di 1 chilometro di strade vuote. Tale era il ritardo già accumulato dal reparto, indipendentemente dal problema del corteo, che la centrale operativa, visto che nessuno arriva a Marassi, manda un altro reparto. Dicevo, il lancio di lacrimogeni inizia alle 14.55.18, solamente dopo più di 1 minuto, e poi continuano fittissimi. Tutta la parte iniziale della testuggine viene completamente sommersa di lacrimogeni e asfissiata. Solamente dopo più di 1 minuto c'è una reazione da parte del corteo. Quindi il corteo sta più di 1 minuto immobile sotto i lacrimogeni fittissimi. Le descrizioni di quello che accade dentro la testuggine le abbiamo parzialmente, ci sono dei video che abbiamo mostrato ripresi dall'interno. I testimoni ci hanno raccontato una situazione invivibile, chiaramente non riuscivano più a respirare, la concentrazione è altissima. Alla faccia della direttiva di De Gennaro, che diceva espressamente di non usare lacrimogeni in situazioni di affollamento, e quella situazione era una situazione di grande affollamento di persone strette tra 2 muri, dice espressamente perché si possono creare gravi ripercussioni sull'ordine pubblico. Queste sono le regole che governano l'ordine pubblico, non quelle che vengono decise dal funzionario, non è il signore della situazione. Dicevo, più di 1 minuto prima di avere la prima reazione che è rappresentata da quel ragazzo vestito di nero che lateralmente agli scudi lancia un sasso contro i carabinieri, sasso più che giustificato non dal punto di vista così di fatto, ma dal punto di vista strettamente giuridico, visto che l'arbitrarietà del lancio dei lacrimogeni c'è tutta, si poteva tranquillamente rispondere con un sasso. Ciò nonostante viene prontamente recuperato, ripreso e rimandato indietro anche abbastanza bruscamente, l'immagine la conosciamo tutti, da qualcuno che esce dal corteo, evidentemente addetto in qualche modo a un servizio d'ordine. Questo per dimostrare che anche quando parte la carica, quando la situazione diventa veramente difficile, le persone che stavano dentro quel corteo avevano ancora i nervi più che saldi e non avevano nessuna intenzione di partecipare a tutto quello che era successo prima. Anche questo è interessante, perché il pubblico ministero ci dice non scende verso il migliore dei mondi possibile, però il corteo invece cerca di scendere verso il migliore dei mondi possibile. Abbiamo visto tutti i contatti che ci sono stati tramite i funzionari di Igos, tutti gli inviti a rallentare che erano stati accolti. Qui, dal momento in cui vengono sparati i lacrimogeni da via Ivrea, e Giulietto Chiesa ce li ricorda, staccano i pezzi di intonaco sulla sua testa. Fase successiva, lacrimogeni sul corteo, c'è una persona che lancia un singolo sasso, viene preso e rimandato indietro. Questa è veramente la dimostrazione che fanno il possibile, queste 10.000 persone fanno il possibile per non rispondere con la violenza. E la violenza invece c'è immediatamente dopo, la carica è violentissima. Un ultimo, prima di passare a questa fase, ho lasciato indietro un'osservazione. Il dottor Mondelli, pur dicendo di non aver ordinato lui la carica, dice è stata una specie di sviluppo delle indicazioni che avevo dato precedentemente, e lascia senza spiegazione questa frase. Ci specifica anche che queste disposizioni lui le ha date. L'ultima volta che Bruno e Mondelli si parlano è durante lo schieramento di via Invrea, prima del primo lancio di lacrimogeni. È chiaro, chiaramente impossibile, che il funzionario, non prevedendo la presenza del corteo dietro l'angolo, ce l'ha espressamente detto più volte, chiaramente impossibile che il funzionario avesse dato questo tipo di indicazione, cioè non può aver detto a Bruno ora giriamo l'angolo e carichi il corteo per 200 metri. Tutto questo era sconosciuto al funzionario, è solamente un modo per coprire in qualche modo l'operato del carabiniere, che si è preso la sua responsabilità. Evidentemente il funzionario non ha voluto andare oltre, non ha voluto assumersi integralmente la responsabilità. Mondelli, anche lui, sempre per capire perché è stata fatta questa carica, ci spiega che ci sono stati dei lanci di oggetti da parte del corteo, falso anche questo, e comunque poi, messo nella situazione di, davanti alle immagini, non riuscire a giustificare in alcun modo quello che è accaduto, ci dice che lui aveva notato che alcuni degli individui che avevano lanciato contro di loro da Corso Torino si erano rifugiati dentro il corteo e che quindi il corteo era diventato un pericolo per l'ordine pubblico in quanto rifugio di violenti. Anche questa giustificazione è assolutamente falsa e assurda nello stesso tempo. Falsa perché innanzitutto ci sono alcune immagini che vorrei mostrarvi un attimo, in cui si vedono almeno due degli autori dei lanci infilarsi dentro il tunnel. È uno dei reperti che è stato prodotto non montato dentro la consulenza tecnica del dottor Bakshi. Mi riferisco in particolare al soggetto che conosciamo bene, e cioè una persona abbastanza corpulenta con la maglia bianca e un cappuccio nero sulla testa, un passamontagna, nonché probabilmente anche una persona con felpa blu, con cappuccio tirato sulla testa. Ecco, questo soggetto, se si vedrà, era quello autore di uno dei lanci, si infila insieme, poi c'è un'altra persona in jeans che è già quasi sotto il tunnel, si infila sotto il tunnel. Peraltro vediamo la situazione, la visibilità che c'è sull'angolo, e oltre a ciò possiamo immaginare cosa veda Mondelli da via Invrea. Sta di fatto che comunque, a parte che qualcuno può essere scappato sicuramente anche verso la parte a levante di via Tolemaide, è assolutamente irrilevante, perché a parte che Mondelli non ha dato nessun ordine di carica, Bruno non ce le racconta neanche queste cose, ma comunque è assolutamente irrilevante, perché non si va a prendere una persona che ha lanciato un sasso, non la si va a prendere dentro un corteo di 10.000 persone caricando, chiaramente senza neanche avere la possibilità di riconoscerla. Dire che è fantasia, è una menzogna, anche questa purtroppo è una falsità, no? Una delle tante falsità che ci hanno raccontato i pubblici ufficiali in questo processo. Stavo dicendo, la carica è violentissima, il pubblico ministero ha cercato in tutti i modi di minimizzare quello che avviene in via Tolemaide, dicendo che c'è stato un contatto di 40 secondi o poco più. In realtà, a parte che non è tanto importante la durata del contatto quanto la violenza del contatto stesso, perché si possono fare danni enormi alle persone in pochi secondi, perché con una sprangata sulla testa non servono molti minuti per far male a molte persone, soprattutto se a caricare sono 200 carabinieri. La carica dura molto di più. Al consulente questa domanda specifica forse non gliel'avevamo neanche fatta, perché si vede quanto dura. Per spiegarvi che dura di più di quello che dice il pubblico ministero, ve la faccio osservare ancora un attimo per segnalarvi quali sono gli ultimi episodi visibili sullo schermo in cui si vede un'attività violenta. A mio giudizio l'attività violenta nasce già col lancio dei lacrimogeni, perché come avevo già cercato di dire alla scorsa udienza, i lacrimogeni sono arma da guerra, addirittura vietata in guerra, ma permessa nell'ordine pubblico. E vi avevo citato una sentenza di Cassazione che produrrò, che dice espressamente che proprio per gli effetti inabilitanti sono arma, al di là del fatto che sono anche un proiettile, e non c'è nessun motivo per cui possano essere usati al di fuori del codice penale. Il codice penale ci parla dell'uso legittimo delle armi per vincere resistenza o violenza. Quindi o si poteva far uso di queste armi o non si poteva, e siamo chiaramente nel caso in cui non si poteva. Quindi la violenza inizia col lancio di lacrimogeni, perché i testimoni ci hanno descritto una situazione assolutamente brutta, assolutamente difficile, non solo pericolosa. La gente riporta lesioni, si riprende, ce lo dice Faedda, hanno effetti inabilitanti per circa 15 minuti. I cittadini non possono essere inabilitati senza nessun motivo, ci vuole un motivo per inabilitare delle persone che esercitano un diritto. Quindi la violenza inizia col primo lancio di lacrimogeni, ma proprio la violenza fisica continua fino almeno alle 14:59:46, il momento iniziale del contatto sono le 14:56:50, parlo di contatto all'incirca quando cadono gli scudi. Adesso vi mostro, perché dico che finisce alle 14:59:46. È la prima fase in cui, tra i fumi dei lacrimogeni, i carabinieri respingono la folla fin sopra la confluenza di via Casaregis. Ecco, bisogna osservare la parte alta dello schermo. Cioè in basso c'è l'orario, la carica è già avvenuta, gli scudi sono già, ecco, se vedete, vicino a quella specie di cespuglio, ci sono due gruppi di carabinieri, che pestano delle persone a terra. Facciamo rivedere un attimo. Sono azioni violentissime, sono riprese da lontano. Vicino al cespuglio, alla confluenza di Casaregis. E poi ce n'è un altro gruppo più sulla sinistra. Si vede qualcuno a terra e gruppetti di carabinieri che lo prendono a calcio, a manganellate. Sono gruppi da 4-5 carabinieri l'uno. Sono le 14:59:46. Questo è l'ultimo episodio che è fotografato. Io non ho la pretesa di completezza della documentazione video che ha il pubblico ministero, può essere successo qualsiasi cosa, per dire che comunque gli effetti della carica sono violentissimi, e lo vediamo per il numero dei feriti. Sul numero dei feriti noi abbiamo una serie di immagini che ritraggono una serie di cittadini che vengono arrestati in questa fase. Questa fase per me va dal momento del primo contatto al momento in cui interviene Farina a parlare col funzionario, col dottor Mondelli. Ci sono un momento poi di stasi, conosciamo benissimo, un successivo avanzamento e un successivo contatto violento, una successiva carica violenta, carica comunque contatto violento dei carabinieri. In questa fase gli effetti sono documentati da una serie di immagini che vi mostro, e queste comprendono, sono tutti, questo è chiaramente lo stesso soggetto, sono due foto dello stesso soggetto. Ecco, questo sono per altre due foto, se siamo a due. Ecco, questi sono gli effetti visibili di quella carica. Una serie di persone con la testa spaccata, questo è il succo del discorso. Sul manuale di ordine pubblico di Donnini, noi ne abbiamo prodotto solo una parte, perché è quella che ci interessava sul blindato, è espressamente previsto che il manganello non venga usato, venga usato sul tronco e sugli arti, ma non sulla testa. Chiaramente c'è un motivo, stiamo parlando fra l'altro del manganello di polizia, che ha tutt'altro oggetto, sia rispetto al tonfa di alluminio dei carabinieri, sia a quegli altri attrezzi. Evidentemente, è evidente da queste immagini che i carabinieri usano i loro manganelli esclusivamente o comunque in preferenza sulla testa. Sono tutte immagini di persone con ampie ferite al capo, tutte sanguinanti. Secondo me sono solo una piccola parte, perché dobbiamo capire, in questa carica i carabinieri caricano e non è il loro primo pensiero quello di fare degli arrestati. Il loro primo pensiero purtroppo è quello di picchiare la gente, e come dice Bruno, l'intenzione nostra era quella di disperderli, lo dice molte volte. Io pensavo, dice Bruno, sarebbe successo quello che succede, quello che era già successo in altre circostanze. Noi caricavamo per disperdere, la gente si disperdeva. E poi a una domanda specifica dice, ah, ma c'erano due strade laterali, problemi di vie di fuga non ce n'erano. Dicevo, il primo intento dei carabinieri è evidentemente quello di picchiare la gente, si vede in quelle immagini, ci sono gruppi di 4-5 carabinieri, persone a terra che vengono picchiate. E questo per dire che le immagini che abbiamo, secondo me, riprendono un ridottissimo numero di feriti, perché in questa fase gran parte dei fotoreporter sono rimasti alle spalle dei carabinieri, quindi possono ritrarre solamente, infatti quasi tutte le immagini le abbiamo riprese dalle spalle del contingente, quindi riprendono solamente gli arrestati, perché questi feriti hanno il doppio ruolo di ferito e di arrestato. Tutte le persone che invece sono state colpite nella carica e che fortunatamente per loro non sono state arrestate, risalgono insieme al corteo e non abbiamo assolutamente immagini. Io penso che siano molte. L'unica prova di questo è la testimonianza dei medici. Abbiamo portato molti medici, infermieri e volontari. Ognuno di loro ci ha raccontato di aver curato decine e decine di persone, sia per problemi nati dai gas lacrimogeni, anche gravi, sia, ci hanno parlato espressamente, di numerosissime ferite al capo. In particolare un medico del pronto soccorso, l'ho già ricordato la scorsa udienza, quindi persona con una certa esperienza, penso, visto che si tratta di pronto soccorso, ci ha parlato di ferite molto particolari che definiva simile a rasoiate, non capivo con cosa fossero date, ferite al capo simile a rasoiate, di aggiunge, deve essere stato un corpo molto duro a dar queste ferite. Questa è la situazione dopo la prima carica. Tra questi feriti ce ne sono alcuni che sono anche nella fase immediatamente successiva, cioè la fase che arriva, diciamo, fino a Mondelli. Uno di questi è l'autista dell'ambulanza, che poi vedremo nello specifico. È interessante capire quelle immagini che abbiamo visto di carabinieri che picchiano persone a terra con grandissima violenza, risalgono alle 14:59:46. In contemporanea i manifestanti, quelli che riescono a sottrarsi a queste botte, prendono via Casa Regis, cercano un uno scampo in via Casaregis. E dicevo, è interessante rendersi conto che l'ultima immagine che hanno avuto